Reflex, notizie su cui riflettere. Settimanale di approfondimento di Radio Incontri in Blu. L'editoriale a cura di Paolo Merlo.
Cari amici, buongiorno. Dopo una settimana di assenza, di cui vi chiedo perdono, è dovuta al fatto che ero in trasferta altrove e non avevo potuto portare l'attrezzatura e il bagaglio necessari per registrare, oltre a non avere neanche in testa, a dir la verità, quello che stava succedendo nel resto del mondo. E quindi chiedo scusa, ci rivediamo e ricominciamo a parlare, bene o male che sia, di varie cose che succedono nel nostro paese e in giro per il mondo. Innanzitutto voglio, per prima cosa, proprio rendere omaggio alle vittime del disastro aereo in Etiopia. Purtroppo anch'io ho viaggiato diverse volte con Ethiopian Airlines, voli bellissimi, adesso non ci viaggio più perché costa troppo, però purtroppo questo volo era, come quasi sempre in queste aree, un volo a prevalente presenza di volontari, di persone che si dedicano con la loro vita, dedicano il loro tempo, anche magari essendo retribuite, perché poi non sono solo volontari ma sono anche espatriati, a ragioni e cause molto importanti, come quella di questa volta. Purtroppo quell'aereo viaggiava in direzione di Nairobi, dove oggi si è aperta una grossa conferenza sull'ambiente, e purtroppo ci sono state anche 8 vittime italiane, ma questo non cambia molto il discorso. E queste 8 vittime italiane erano praticamente tutte impegnate in un mondo migliore, e questo ci deve essere anche un po' di indirizzo. Nella scaletta di oggi io volevo parlare un po' della situazione. TAV Notav, per esempio, adesso hanno rinviato tutto, ma qualche giorno fa sembrava che si dovessero sparare fra 5 Stelle e Lega. Però il problema è che ci sono prima di tutto 800 milioni di euro della Comunità Europea che stanno per ritornare indietro. Secondo, se si dovesse lasciare, ci saranno le penali per il ritiro dal progetto. Terzo, se vogliamo dirla tutta, io sono da sempre stato molto simpatizzante degli ecologisti, però mi sembra che da un certo punto di vista è vero, si può danneggiare una parte dell'ambiente con il passaggio di questa super veloce linea ferroviaria, però quando poi si vanno a fare le manifestazioni contro le autostrade dicendo che bisogna far passare le cose su ferrovia, allora io mi domando da che parte stiamo. Invece il discorso da un punto di vista un po' più politico che vedo è che il Movimento 5 Stelle, a parte l'essere stradominato da Salvini, il quale abbaia abbaia e morde anche, evidentemente, probabilmente qualcuno si è già morso, come Di Maio con le ultime elezioni, che ha dimostrato che il Movimento 5 Stelle è crollato miseramente dopo il boom del 4 marzo dello scorso anno. Il Movimento 5 Stelle ha paura di fare e di sbagliare, questo lo ha sempre dimostrato anche nelle varie amministrazioni, dove chiunque dei 5 Stelle è stato eletto come sindaco, alla fine ha dovuto lasciare il movimento perché non poteva lavorare, da Pizzarotti in poi, no? E invece la Lega non ha nessuna paura, non ha nessuna copertura, fa tutto alla luce del sole, anzi lo fa violentemente alla luce del sole, salvo poi il nascondere 49 milioni che forse non verranno più alla luce. Ecco, e qui mi viene in mente una vignetta con Mattarella, non mi ricordo di chi fosse e quindi non posso dirne l'autore, con Mattarella che era seduto al Quirinale con in mano una pistola, la guarda e dice, ma pensando al prossimo incontro con il ministro del Far West, dico io, perché la legge sulla sicurezza e la legge sul porto d'armi sono roba da Far West, e Mattarella che dice, beh, se ora si può sparare ai ladri, e lasciamo qui il discorso, perché chiaramente alludeva ai 49 milioni della Lega, di Bossi, di Belsito e chissà anche di Maroni e chissà anche di Salvini. Pare che l'Espresso il gruppo Espresso Repubblica abbiano le prove tangibili del fatto che anche il Salvini, che si è ritornato al duro e puro, invece sia abbastanza coinvolto nella questione. Bene, a proposito di questo, la canzone di stacco fra la prima e la seconda parte, Enzo Iannacci faceva il palo nella banda dell'Ortica, 1966, la banda dell'Ortica era una banca di ladruncoli di quartiere, piuttosto, come sentirete, diciamo arrangiata. A dopo.
Dedicata alla memoria del povero Buscaglione. Povero, povero ma grande. Faceva il palo nella banda dell'Ortica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. È stato così che li hanno presi, senza fatica. Cioè li hanno presi tutti, tutti, fuori che lui. Lui era fisso che scrutava nella notte qualche passa davanti a lui, o carabinieri. Insomma un ghise, tre cariba e un metranotte. Anche la piega, lui la fa, anche un pisse. Faceva il palo nella banda dell'Ortica, faceva il palo perché le danza un mestiere. Così precisi come quelli del cioccolato fondente. Sono rimasti lì sui amici a vedere arrivare i carabinieri. Ha detto ma come? Barretta a lui già va a capocca. Mingo, il nostro palo, brutta bestia. Ma dov'è? Lui era fisso che scudava nella notte. La vista gotta, ma in compenso non sentì niente. Perché vederci non vedeva un automotte. Però sentirci che sentiva un accidente. Faceva il palo nella banda dell'Ortica, faceva il palo perché lei non so mestè. Ci sono stati pugni, spari, grida e botte. Andiamena via, era già quasi mezzodì. Lui, a lui sempre fisso che scutava nella notte. Perché? Perché si vedeva in stelle notte come del dì. Ed è ancora come un palo nella via. Gente guarda, da cento lire poi se ne va. Lui si sospetto, guarda in giro e mette via. Ma poi volta, perché ormai non può via. Ed è arrabbiato con la banda dell'Ortica, perché lui dice, non si fa così a rubare. Dice, ma come? A me mi lascia qui di fuori. Chissà quando è che vengo su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Ehi! Un po' per volta, a far così non finiamo più. Sarà peschi, le proprio la ora è giù. Ma io sono un palo, un pirla, non ci sto più. Io vengo via a questa banda di pistola. Metto in proprio, così non ci penso più. Faceva il palo nella banda dell'Ortica, faceva il palo perché le non sono estere. Faceva il palo nella banda dell'Ortica, faceva il palo.
Dopo la divertente canzone di Enzo Iannacci, faceva il palo nella banda dell'Ortica, dobbiamo continuare a parlare di situazione italiana, perché purtroppo vediamo tutti i giorni, leggiamo tutti i giorni di episodi che, secondo me, di cui dovremmo vergognarci come popolo intero. E devo dire che la dimostrazione dell'altro giorno, di sabato scorso, a Milano e nelle altre città, contro il razzismo, contro una certa politica di odio e di violenza. Fa piacere che ci siano state tante persone che sono scese in piazza per dimostrare che l'Italia non è quella del porto d'armi, l'Italia non è quella dei respingimenti, l'Italia non è quella che hanno voluto Gentiloni, Renzi, Minniti, ma e poi Salvini e Conte e Di Maio e chi altro, e Toninelli soprattutto. Quindi vediamo che c'è una cosa diversa, però ecco, questi episodi che continuano ad accadere, come in un ufficio postale l'impiegata che prende un ragazzo nero italiano, cittadino italiano, e gli dice dammi i documenti che tanto saranno falsi, perché con voi sono tutti falsi, eccetera eccetera, e poi lo insulta. Io credo che qui si stia andando veramente oltre, non oltre le righe, ma oltre i limiti della ragionevolezza, oltre i limiti di quello che può essere il clima di odio e rancore che continua a esprimersi con queste espressioni. Però io credo che abbiamo veramente dimenticato, da una parte, le origini cristiane, di cui io stesso, nonostante sia cristiano, cattolico, credente, praticante, eccetera, ho sempre detto, ma in Europa le origini cristiane, ricordate la questione di inserire nello statuto europeo che c'erano le origini cristiane, ecco. Io a questo non ci ho mai tenuto, perché le origini sono le origini umane, poi le religioni cristiane, ebraica, musulmana, buddista, eccetera, questo sono venute dopo. E quindi a me piace pensare, quando attraverso il Nilo, che sono figlio del Nilo, perché l'Homo erectus è nato sul Nilo, e quindi non vedo il problema dell'origine cristiana. Io vedo la questione di aver trovato di essere nato in un posto dove mi è stato insegnato a comportarmi secondo certe deontologie, secondo certi modi di rispetto e così via. E questo sinceramente è molto diverso dalle origini cristiane che ci ricorda il senatore Pillon, e con le sue idee pseudo-religiose, che forse sono anche pseudo-idee, ma anche e soprattutto con gli atteggiamenti che abbiamo inumani nei confronti di chiunque. La prima persona con la pelle scura che capita a tiro diventa un bersaglio veramente bello, perché è così facile essere forti con i deboli, no? E questo è un problema grosso. L'altro ieri, proprio in questi ultimi giorni, addirittura all'aeroporto di Fiumicino, mi sembra un poliziotto ha detto all'ordine, diciamo, all'incolonnamento dei cittadini che arrivano per il controllo dei passaporti, c'era un ragazzo nero che ha fatto per andare sulla colonna degli europei, perché aveva il passaporto europeo, probabilmente o era italiano o era francese o era tedesco, chi lo sa, era europeo, semplicemente cittadino dell'Unione Europea, come tutti noi che andiamo in giro col passaporto dell'Unione Europea. E questo poliziotto gli ha detto: no, tu devi andare da quella parte, sei nero, non puoi passare dalla parte europea. Ma io sono europeo, questo è il mio passaporto. Ecco, io immagino la figura da imbecille che ha fatto sto poliziotto. Ma più che altro, secondo me, la figura da imbecille l'ha fatta chi non gli ha insegnato a riconoscere un passaporto dal colore della pelle. Perché, insomma, il problema è che io ho un passaporto in cui c'è scritto ma io ho la pelle bianca, e potrei essere cittadino ugandese, come ci sono miei amici italiani che hanno il passaporto ugandese, perché sono in Uganda da tanti anni. Non è che all'aeroporto ci chiedono ma tu hai la pelle bianca, vai alla parte degli altri. A me chiedono solo il passaporto, mi dicono grazie, benvenuto, arrivederci, punto. 10 secondi, mi ridanno il passaporto, pago il visto e siamo amici come prima, anzi di più, perché sono anche accoglienti. Ecco, questi episodi veramente sono vergognosi, e io mi vergogno di essere italiano tante volte, troppe volte. Io qua i miei amici dicono ma tu sei esagerato, ma dico io non voglio stare nei luoghi dove vanno i bianchi, perché poi ci si riconosce e diventiamo tutti degli animali. Nino Ferrer, Vorrei la pelle nera, anch'io, 1967. A dopo.
James Brown, questa voce dove la trovate? Signor King, signor Charles, signor Brown, io faccio tutto per poter cantar come voi, ma non c'è niente da fare, non ci riuscirò mai, e penso che sia soltanto per il mio color che non va. Signor Faust, ehi, dimmi come si può arrostire un negretto ogni tanto con la massima serenità. Io dico Nino, tu non ci dovresti pensare, ma non c'è niente da fare per dimenticare questo maledetto colore di pelle che mi brucia un po'. Carissimi estinti, ehi, voi che sapete già, voi che cantate gloriosamente per i pascoli dell'aldilà, ditemi se per entrare nel regno con voi basta che ognuno si occupi dei fatti suoi, o se l'è tutto un affare di razza e color come qui.
Bene, dopo questo inno alla pelle nera, ma che poi è un inno alla pelle, più che un inno alla pelle è un inno alla voce dei neri, di Nino Ferrer, e parliamo del Vaticano. Si è concluso il vertice sugli abusi sessuali all'interno della Chiesa, voluto da Papa Francesco, e anche qui c'è sempre un'area di persone, un gruppo di persone, è un'area più che altro, perché sono tante, di persone che preferiscono, come al solito, insabbiare tutto ciò che non fa bene che si sappia. E quest'area pare, insomma, che si sia ridotta parecchio e che Papa Francesco stia aprendo un po' gli occhi alle persone, soprattutto all'interno della Chiesa, dicendo se abbiamo sbagliato dobbiamo pentirci e ammettere l'errore e quindi convertirci in ogni modo. E questo alla vigilia della Quaresima indubbiamente è stata una sferzata non da poco, perché il Papa ha parlato in maniera assolutamente inequivocabile di tutti e con tutti, quindi preti, vescovi, seminaristi, eccetera, vescovi e così via, sono tutti chiamati a fare mea culpa di quello che sanno e che non hanno voluto confessare, o di quello che hanno subito e non hanno voluto denunciare, o di quello che hanno fatto e non hanno voluto autodenunciarsi e dire: bene, ho sbagliato anch'io. Ecco, questo è un po' l'andamento del Vaticano di oggi, l'andamento di questo Papa che non sarà, come dicono tanti, da Aldo Maria Valli tutto attaccato, come dice un mio amico, che lui difende l'operato dei papi precedenti e secondo lui questo sta sbagliando tutto, perché non è degno di essere Papa in sostanza, anzi non è neanche Papa. E quindi questo è, ognuno ha le sue idee, ognuno parte per la tangente dove gli capita, e quindi dopo Antonio Socci, anche Aldo Maria Valli evidentemente ha preso una sbandata un po' forte e probabilmente si sta capottando. E speriamo che la linea di Papa Francesco tenga, che ci sia una vera conversione anche quaresimale, visto che siamo entrati nella quaresima, di tutti coloro che con i loro atteggiamenti scorretti, non solo violenti, ma proprio anche scorretti, quello che dicevo un attimo fa, il problema non è stato tanto l'abuso fatto da un prete con un seminarista, o da un abuso fatto con l'oratorio da un seminarista o da un prete verso dei bambini. Questo è un'atrocità, non è un abuso. Un abuso è quando io pretendo una cosa che non è ammessa, ma questi non sono abusi, li chiamiamo abusi sessuali, ma lo facciamo, siamo dei criminali, ecco, in parole povere io li chiamo criminali, come quelli che abusano del potere che hanno per mettere in mano alla gente le armi, per esempio, che non servono a niente, se non altro fanno solo aumentare i reati, portano a un aumento della polizia, di necessità di polizia, e aumentando il bisogno della polizia, togliendo per esempio l'alloggio agli extracomunitari, che poi agli extracomunitari anche in regola è stata tolta la casa, è stata tolta l'abitazione, questo è un altro argomento. Ecco, ma tutte queste persone con gli atteggiamenti scorretti che hanno avuto, quindi soprattutto quello di insabbiare, di non voler riferire, di non voler far denunciare, questo è gravissimo, perché se io vengo a sapere di un amico o di una persona che conosco che commette non gli atti impuri del catechismo, ma degli abusi sui figli, sui nipoti o sugli figli degli amici, ma la prima cosa che faccio è vado alla stazione di polizia e li denuncio, ovviamente avendone le prove. Però ecco, questo è importante, e questo Papa sta veramente cercando di togliere questi tappi di pentole a pressione che sono come delle bombe, ma sono bombe che poi quando si aprono fanno male, perché l'odore che viene fuori non è neanche quello dei cavolfiori. Insomma, questo danno, questi atteggiamenti scorretti hanno portato poi alla fine veramente tanto danno, tanto discredito e tanto cattivo esempio ai cattolici, e soprattutto hanno dato adito ai non cattolici di offendere i cattolici sul loro terreno, e questo veramente è una cosa che a me personalmente dà particolarmente fastidio. Il Papa ha chiesto di chiedere perdono, e mettiamo perdono. Caterina Caselli, 1966, come canzone di chiusura. Buona settimana a tutti.
Perdono. Che dici tu, aveva gli stessi occhi che hai tu, mi aveva